dopo la natura, come elemento caratterizzante l'Europa, c'è il caffè, ci sono i caffè. Vorrei darvi come libro di testo un libello di George Steiner, Una certa idea di Europa, che confermerò questa scelta, si trova facilmente un... Questo grande intellettuale dice che i caffè sono un elemento di storia che si respira nelle strade, nelle città europee. Una storia che vive nelle piazze, nelle strade, nei monumenti che decorano le grandi città. È questo che fa dire a Steiner che l'Europa è un luogo di memoria,
dove convivono insieme l'eredità di Atene e l'eredità di Gerusalemme, dove quindi la diversità culturale assume le sembianze di un valore e ne è il tratto distintivo di questa Europa. Quello che è interessante nel libro di Steiner è l'interrogativo di fondo che si pone e che sarà, su cui saremo chiamati a riflettere. Si interroga l'autore e ci interrogheremo noi su cosa fare e come fare per proteggere questo patrimonio di bellezza, questa umanità. Come faremo a superare la minaccia dell'odio etnico, dello sciovinismo nazionalista, i regionalismi o i nazionalismi sfrenati che possono rappresentare un nuovo pericolo? Ma soprattutto come faremo, dopo l'universalizzazione dei valori europei, come abbiamo detto, come faremo a evitare l'omologazione culturale che ha portato con sé la globalizzazione? E per finire, non con un finale nichilista, in questa piccola serie, sequenza di elementi caratteristici, l'Europa è anche la coscienza della sua caducità. Tutto ha un inizio e una fine, e così come lo hanno avuto gli imperi, poi gli stati nazionali come li abbiamo conosciuti nell'epoca moderna, l'Europa stessa è soggetta a questo destino del superamento di ciò che essa ha rappresentato nell'arco di lunghi secoli. Direi che sia giunto il momento adesso di entrare proprio nel merito. Mi scuso di nuovo, ma questa voce. E dunque iniziare con l'idea di Europa, la storia dell'idea di Europa. Immagino che la storia di Europa, dal punto di vista mitologico, la conosciate, no? Viene rapita da Giove che si incarna in un toro bianco, poi la possiede. Insomma, l'aspetto mitologico, a chi è curioso, lo lascio da consultare online o su qualche libro. La cosa su cui voglio soffermarmi invece, ed è il succo, il concentrato del libro di Chabot, è l'inizio stesso dell'idea d'Europa, che nasce proprio come idea di civiltà e come idea di superiorità. Nell'VIII secolo avanti Cristo, il popolo filosofo per eccellenza, i greci, individuano una modalità che è tipica del pensiero di definire un oggetto attraverso il suo contrario. Ci sono dei concetti che da soli non esistono, non possiamo possederli. Noi riusciamo ad avere più chiaro l'idea di bene attraverso la conoscenza del male e viceversa, il giorno e la notte, gli estremi, gli opposti che si lidono ma si integrano vicendevolmente. Il principio cui ricorrono i greci è quello della civiltà da una parte e della inciviltà, della barbarie dall'altra. Il modo migliore per definire se stessi è quello di contrapporsi al popolo che rappresenta da sempre per loro un grave problema, i persiani confinanti. Cosa sono i persiani? I persiani sono l'inciviltà, i persiani sono la barbarie, mentre loro, figli d'Europa, i greci, sono la civiltà. I greci, o meglio gli europei di allora, sono la legge, sono il rispetto delle leggi, sono il popolo all'interno del quale c'è un re che è eletto o che vive insieme ai suoi sudditi. Gli asiatici hanno un re che governa sui suoi schiavi, europei le leggi, asiatici il dispotismo. L'Europa è anche il mondo cristiano che si oppone al mondo pagano. L'idea d'Europa è il pensiero medievale che poggia sull'idea di cristianità, che è caratterizzata dal periodo in cui la tensione fra i due opposti, ossia l'imperatore da una parte e il papa dall'altra, caratterizzano una lunga storia. Per tornare proprio brevemente con un piccolo aneddoto sulla contrapposizione fra civiltà e barbarie, il termine barbaro viene esattamente da questo, da quel momento. Chi non sapeva parlare il greco e balbettava era un barbaro e veniva espunto da quella collettività e inserito in quella degli schiavi, in quella degli incivili. Barbaro era colui che balbettava, non sapeva parlare il greco. Questa parte sarà ben trattata dallo Chabot e quindi la troverete sul libro, non presenta alcun grado di difficoltà. E Grecia, stavo perdendo il filo, Grecia è espansione del pensiero, espansione di un pensiero civile che crea a sua volta civiltà. Ma nel corso della storia, voi sapete che dopo l'affermazione della Grecia quale potenza sulla parte conosciuta dei territori scoperti ed abitati, dopo la fase greca si inaugura quella, per certi aspetti, ben più significativa e importante, che coincide con lo sviluppo di Roma, della città di Roma e dell'impero romano, con una sua progressiva espansione politica e militare, che, badate bene, non si contrappone e non tende a cancellare la civiltà che l'ha preceduta, ma ad assimilarne i frutti migliori, gli elementi migliori, integrarli in un contesto nuovo che darà vita a nuovi modi di pensare, a una nuova cultura, a nuove istituzioni politiche. E da una parte il pensiero politico, da una parte, e la cultura del diritto, il diritto romano dall'altra, sono vette di civiltà molto alte che raggiunge il pensiero, chiamiamolo europeo per comprenderci, di quel periodo. L'espansione politica di Roma, appunto, non cancella ma si associa alla cultura greca, e insieme questi due elementi si identificano con l'Occidente. Quell'Occidente, inteso quale area geografica territoriale, all'interno del quale progressivamente, dall'editto di Costantino in poi, si afferma, e non soltanto come religione, ma come cultura e progressivamente anche come istituzione politica, la Chiesa e il cristianesimo. Quindi quest'area coincide alla fine con il cristianesimo in seguito alla sua enorme espansione. Il concetto, dunque, di europeo, che si identifica col greco, nasce contestualmente col suo contrario, con il concetto, il termine di barbaro. E anche in questa fase, nelle origini, vediamo che il ricorso a forme culturali e letterarie per postulare l'esistenza del bene da una parte e del male dall'altra è uno strumento essenziale per la formazione delle coscienze collettive. In particolare nel teatro si trovano spesso opere nelle quali abbiamo la figura del greco, che è la civiltà e che è il bene, che trionfa sul barbaro, che rappresenta l'inciviltà e rappresenta il male. Solitamente il barbaro, nelle rappresentazioni teatrali, è individuato come l'omicida, l'incestuoso, colui che è dedito ai sacrifici umani. E dunque questa è la figura per contrapposizione alla quale nasce l'idea di civiltà e di europeo. Ma questa lettura corrisponde effettivamente al vero? Con barbaro anche noi intendiamo generalmente una persona barbara, una persona di usi, di modi, di costume, di cultura, considerata inferiore alla nostra. Ma considerato storicamente, il barbaro invece ha una notevole importanza in quanto, cosa? In quanto viaggiatore, in quanto disseminatore. Le popolazioni nomadi. Le popolazioni nomadi ebbero un ruolo e hanno un ruolo importantissimo nella storia, ma questo sta anche a testimoniare un altro dato molto importante, quanto la migrazione, il nomadismo sia connaturato al genere umano e abbia sempre creato delle gravi conseguenze, delle gravi tensioni fra i nomadi che si spostano e le popolazioni allogene che risiedono, in una dialettica e in una tensione mai giunta a conclusione. E comunque nello sviluppo della civiltà europea e della storia umana, il barbaro in quanto viaggiatore, il barbaro in quanto disseminatore, ha un ruolo fondamentale e un ruolo importantissimo. La civiltà europea, se seguiamo i greci, è contrapposta e opposta a quella orientale, ma la civiltà europea, paradossalmente, inizia a svilupparsi, badate bene, la civiltà. Inizia a svilupparsi nel vicino Oriente addirittura circa 8.000 anni prima di Cristo ed era legata questa civiltà a due attività umane caratteristiche dei popoli stanziani, l'agricoltura e la domesticazione degli animali. Perché le popolazioni nomadi sono nomadi in quanto vanno alla ricerca di nuove fonti di sostentamento per garantire un qualità della vita migliore alla popolazione nomade. E in questo modo, quando si spostano verso un altro, si indirizzano e poi si spostano in un altro territorio, creano in questo degli insediamenti centrati appunto sull'agricoltura e l'allevamento e la domesticazione degli animali ai fini della sopravvivenza, ma assieme a questo creano anche degli insediamenti socio-economici e delle strutture sociali e delle strutture politiche. Secondo gli studi di molti demografi, queste migrazioni si realizzarono attraverso dei cammini che sono stati quantificati in 1 chilometro per ogni anno. Questo significa che 4.000 anni, 4.000 chilometri. Quindi con 4.000 chilometri si arrivò dall'Oriente alle estremità occidentali, ossia quelle che oggigiorno riconosciamo come i paesi dell'Europa occidentale, dove si consolidò l'agricoltura quale sistema di sostentamento e l'allevamento. E al di là dell'allevamento e dell'agricoltura si sviluppò ulteriormente anche l'attività della caccia e dei cacciatori, due figure importanti, il cacciatore e il raccoglitore, che vivono in una stessa comunità e cominciano a condividere non soltanto il territorio in funzione dei beni che esso procura, ma anche le strutture sociali e politiche che in quel territorio vengono costruite. Dunque, questo per dire cosa? Lungi da me l'idea adesso di fare dei paragoni con il presente, ma questo per dire che la genesi meticcia di ogni popolazione è la più probabile, perché processi migratori millenari, non plurisecolari, hanno creato di fatto un meticciato che poi si è consolidato con delle forme che sono state considerate originarie delle popolazioni allogene. I greci, dunque, torniamo all'origine. Per i greci la caratteristica che li identifica meglio, più di ogni altro, è la libertà. E per i barbari è il selvaggio. Siamo sicuri che sia così? Ai più curiosi segnalerei un libro di Canfora, Democrazia, che parte proprio, sapete, un filologo, uno storico che si occupa prevalentemente di storia antica, però forse qualcuno di voi lo conoscerà perché è spesso presente nei talk show e si occupa anche di età contemporanea come osservatore e critico politico. Ma la sua specialità è quella del mondo antico. E ha scritto un libro molto interessante sulla democrazia che smonta alcuni credi fra i più diffusi. In primo luogo quello appunto della Grecia come culla e patria, della democrazia.